Laser. L'Oceano Artico rischia l'infarto. Sul tetto del mondo, nei pressi del Polo Nord, dove il mare è congelato per buona parte dell'anno, c'è uno specchio d'acqua grande quasi quanto l'Austria che rimane sempre liquido. Il nome scientifico è North Water Polynia, ma gli Inuit locali lo chiamano picchia la sorchia, che significa grande sorgente per la sua capacità di portare in superficie le acque profonde, talmente ricche di nutrienti da rendere la fioritura del plankton visibile anche dallo spazio. Questa Polynia è considerata il cuore dell'Artico, perché produce ghiaccio, smuove grandi masse d'acqua che alimentano le correnti marine globali e funziona come una specie di oasi nel deserto glaciale. È qui che i mammiferi artici come i narvali, gli orsi, le foche e i trichechi si radunano per respirare e mangiare, permettendo all'uomo di sopravvivere della loro caccia. Ma la Polynia oggi rischia il collasso. La barriera di ghiaccio che blocca lo stretto di Nares, impedendo l'ingresso degli iceberg in questo specchio d'acqua, fatica a formarsi. Se dovesse rimanere aperta, la Polynia si riempirebbe di blocchi di ghiaccio, riducendo l'irraggiamento solare che consente la fioritura del plankton.
Climate change might have really big implications for this region, and so we don't really know what's going to happen with this Polynia in the future.
Ruth Mottram è una glaciologa del Danish Meteorological Institute, che studia la Groenlandia da più di 15 anni ed è molto preoccupata da quello che sta vedendo. Ci racconta che il ghiaccio è in costante diminuzione e si domanda per quanto ancora la produttività della North Water Polynia rimarrà invariata. La sua collega Malene Hegelund condivide le sue angosce. Vive a Nuuk, la capitale della Groenlandia, ed è considerata una delle principali esperte su picchia la sorchia. È da lei che ho sentito per la prima volta definire la North Water Polynia come il cuore dell'Oceano Artico.
It's called the heart of the ocean. So it's kind
Al telefono da Nuuk mi spiega che alcuni ricercatori credono che se la Polynia smettesse di funzionare perdendo la sua capacità di fabbricare ghiaccio, la corrente del Golfo si affievolirebbe con conseguenze importanti soprattutto per il Nord Europa.
Will not have as much power, and that means a lot for especially Northern Europe.
I segni della trasformazione sono già visibili ai suoi margini, ma la Polynia è così vasta che le sue dinamiche sono difficili da cogliere. È un fenomeno paragonabile a un buco nero, impossibile studiarlo direttamente. Per capirlo bisogna osservare ciò che lo circonda. Lo stesso vale qui, per capire cosa sta accadendo bisogna guardare alla periferia della Polynia. Questo significa studiare la scienza, ma anche ascoltare le persone che la vivono quotidianamente.
Ladies and gentlemen, this is Light Deck, welcome aboard. We've just reached a cruising altitude of 20,000 feet and are on course for Karnak. We hope you enjoy the flight and wish you a nice day.
Visto dall'alto, l'oceano punteggiato di iceberg pare un'immensa tovaglia blu notte su cui sono stati sbriciolati decine di calcinacci bianchi. Abbassandosi, i calcinacci si trasformano in cattedrali di ghiaccio, circondate da un alone turchese dove l'acqua dell'iceberg si scioglie formando piscine cristalline nell'oceano scuro. A nord di una certa latitudine, il colore del mare si rischiara fino a diventare una coperta biancastra. È la calotta polare che ricopre l'acqua salata per diversi mesi l'anno, intrappolando gli iceberg fino al disgelo. Dopo aver preso 4 aerei diversi da Copenaghen, sono atterrato finalmente a Karnak, uno degli insediamenti più a nord della Terra affacciato sulla North Water Polynia, per osservarla da vicino. Perché l'Artico è il campanello d'allarme del pianeta. Il riscaldamento del clima a queste latitudini è 4 volte più veloce che altrove a causa del fenomeno dell'amplificazione polare. Quando la calotta si scioglie, l'acqua scura che rimane al suo posto aumenta l'assorbimento dei raggi solari, causando ulteriore riscaldamento e fusione dei ghiacci. Per questo osservare quello che accade oggi da queste parti aiuta a prevedere ciò che avverrà domani nel resto del mondo e fa capire ancora una volta l'urgenza di mitigare gli effetti dei cambiamenti che verranno. Fino a una trentina d'anni fa, Qaanaaq, un paese di poco più di 500 abitanti sulla costa nord-occidentale della Groenlandia, era davvero isolato dal resto del mondo. I suoi abitanti vivevano una vita molto tradizionale, basata su caccia e pesca di sussistenza. Un solo aereo atterrava una volta a settimana e la radio VHF era ancora il mezzo di comunicazione più affidabile. Oggi ci sono telefoni cellulari, internet e la gente è costantemente su Facebook. Tutti abitano in case di legno colorate e ben riscaldate, costruite su palafitte nel permafrost, ma la caccia con kayak e arpione a foche e narvali o la pesca dell'halibut sono ancora i pilastri su cui si regge l'economia locale. Qualsiasi altro cibo è importato e, pur essendo ben rifornito, l'unico emporio del paese non è certo a buon mercato. I prodotti arrivano via nave due sole volte l'anno, quando il mare non è ancora ghiacciato. Quando atterriamo a maggio, quelli freschi sono finiti da mesi. Rimane solo roba in scatola o surgelata. Il giorno in cui a sorpresa un elicottero porta dalla vicina base militare americana yogurt, banane e mirtilli, davanti al negozio si forma un capannello di gente che svuota gli scaffali nel giro di pochi minuti. Appena arrivati a Qaanaaq, andiamo a trovare Ruth Mortram, la glaciologa esperta di Poligna. L'intera Groenlandia, e Qaanaaq in particolare, sono avamposti per la raccolta dati.
So I'm Dr. Ruth Mortram and I work as a scientist at the Danish Meteorological Institute.
Trovo la scienziata vicino al molo sulla spiaggia gelata mentre carica una slitta per raggiungere un ghiacciaio dove va per monitorare le condizioni atmosferiche. Ci spiega che quest'anno il ghiaccio in mare si è sciolto davvero presto, anche considerando le nuove dinamiche causate dai cambiamenti climatici. Siamo a maggio e ci sono condizioni più tipiche di luglio. Mottram sottolinea l'importanza della North Water Polinia dal punto di vista sia locale che globale. È ricca di nutrienti alla base della catena alimentare che sostiene i mammiferi, permettendo la sopravvivenza agli abitanti del villaggio di Qaanaaq e dintorni. Mentre il ghiaccio che la circonda è come un'autostrada che consente agli Inuit di muoversi, cacciare e pescare. Pur non congelando mai, la Polinia ha molto a che fare anche con il ghiaccio. Mottram ci spiega che questo specchio d'acqua rimane sempre liquido grazie a una combinazione di venti e correnti. Allo stesso tempo, però, non smette mai di fabbricare ghiaccio. A queste latitudini, la temperatura in inverno scende facilmente a meno 40 e questo fa sì che l'acqua in superficie continui a gelare. I cristalli che si formano sulla Polinia, però, sono spazzati via dai venti fortissimi che spirano costantemente. Allo stesso tempo, i sali espulsi dalla formazione del ghiaccio rendono più densa l'acqua in superficie e questo la fa affondare, spingendo in alto gli strati più profondi e alimentando così la AMOC, un flusso potente che regola le principali correnti oceaniche. I cani da slitta sono la colonna sonora che accompagna un po' tutta la Groenlandia settentrionale. Le loro cucce sono sparse ovunque nelle periferie dei villaggi. La stagione delle slitte però si sta accorciando a causa del clima. Mentre fino a pochi anni fa la slitta poteva essere usata da ottobre a giugno inoltrato, ora si può solo da novembre-dicembre fino a maggio. Questo rende più difficile muoversi e raggiungere il mare per cacciare o pescare.
Ok. Stiamo per andare a caccia di narvali con una slitta trainata da una muta di una dozzina di cani. Partiti!
La banchisa che ricopriva l'intero fiordo davanti a Qaanaaq si è rotta da pochi giorni, scoprendo un tratto di acqua a una decina di chilometri dalla spiaggia. Il nostro obiettivo è raggiungerla per appostarci in attesa dell'arrivo dei narvali, che di solito entrano nel fiordo appena si libera. Mentre scivoliamo con la slitta verso il bordo della banchisa, notiamo i primi crepacci che si sono aperti lungo la pista. Quando ne incontriamo uno più largo degli altri, la maggioranza dei cani riesce a saltarlo, ma uno finisce in acqua. Arranca sul bordo e quando sta per risalire la slitta che trainava gli piomba addosso, costringendolo a ributtarsi in mare. Per qualche secondo la scena sembra avvolgere al peggio. Alla fine il cane riesce a uscire dall'acqua fradicio ma salvo. L'incidente però ci dà una misura delle complicazioni legate allo scioglimento prematuro dei ghiacci.
We are making zero star hotel.
Really?
Minus 5 stars.
Dopo 10 ore accampati sulla banchisa in attesa del passaggio dei narvali, cominciamo a perdere le speranze oltre che la sensibilità nelle dita. Siamo arrivati nel primo pomeriggio, abbiamo piantato una tenda nel ghiaccio e cominciato ad aspettare. Il sole non ha mai smesso di splendere, ma il termometro non è mai salito oltre i meno 10 e dei mitici unicorni del mare non c'è traccia.
Last year, when the ice was breaking up, the novels were so eager to get into to the bay, but this year is very early, so they're not trying to get in. I'm not sure. They should be around here in this condition, but they're not coming. I don't know why. It's a little bit weird.
Alexia Perry, il cacciatore che abbiamo seguito in questa spedizione, si guarda intorno con l'aria preoccupata. Il ghiaccio si è rotto così presto che i narvali sembrano non volerne sapere di entrare nel fiordo. Intanto la stagione volge al termine perché, quando il ghiaccio si ritira, diventa più difficile muoversi con le slitte per andare a caccia. Il mare gelato è l'arteria principale sulla quale si spostano gli Inuit. Le strade non esistono e la costa è troppo frastagliata per viaggiare con le slitte. Ma quando il ghiaccio comincia ad assottigliarsi, la banchisa diventa pericolosa, come abbiamo potuto tastare con mano.
I hunt for everything around here. Novels, wallers, seals, birds. It's
alive. Perry ci racconta che per sopravvivere caccia di tutto. Narvali, trichechi, foche, uccelli. Lo Stato assegna agli Inuit locali delle quote che loro rispettano scrupolosamente, cacciando ancora con metodi tradizionali, come il kayak e l'arpione per essere più sostenibili. Gli abitanti di Kanak cacciano per mangiare, vendere la carne e nutrirci i loro cani. Ma da quando ha cominciato a cacciare più di 20 anni fa, il ghiaccio è cambiato. In autunno tarda a formarsi, rendendo il compito sempre più difficile. I periodi in cui è ancora troppo instabile e sottile per muoversi con la slitta e allo stesso tempo troppo spesso per la barca si allungano sempre di più. Anche in primavera si rompe prima, accorciando così la stagione di pesca e anticipando l'arrivo dei narvali che fanno scappare gli halibut. Alcuni cacciatori hanno già dovuto abbattere i cani per non vederli morire di fame. Se non cacci a sufficienza in estate e in autunno, sottolinea Perry, purtroppo non c'è niente altro da fare.
You have trouble feeding them all. So if we don't hunt enough, then there's nothing else to do.
L'arrivo dei narvali è solitamente preannunciato dal rumore di questi mammiferi che si avvicinano alla superficie per respirare. Teniamo le orecchie tese, ma ancora nulla. Intanto si avvicina la mezzanotte, ma il sole continua a ruotare intorno a noi senza mai ravvicinarsi all'orizzonte. La luce costante disorienta, e non è solo la mancata alternanza col buio, ma anche l'assenza di variazione nella luminosità. Le giornate artiche paiono sfidare le categorie convenzionali, lunghissime e brevissime insieme. Quando si fa la posta per ore al freddo senza muoversi, è buon uso continuare a mangiare. Sotto la tenda i cacciatori hanno acceso una stufa a cherosene. L'odore dà un vago mal di testa, ma il tepore ristora. Vogliamo preparare una busta di risotto liofilizzato, ma ci rendiamo conto che l'acqua è finita. Quando stiamo per riempire una pentola con della neve da sciogliere sulla stufa, Perry ci blocca dicendo che è sempre meglio sciogliere il ghiaccio. È più efficiente perché a parità di volume si ottiene più acqua ed è più igienico. Se è ricavato da un iceberg, il processo di formazione del ghiaccio può durare migliaia di anni, cosa che lo rende più puro e libero da tracce di inquinanti. Per questo l'acqua di Kanak è buonissima. Nel lungo inverno, una ruspa cava grandi lastre dagli iceberg intrappolati della banchisa, li ammassa in un deposito poco fuori dal paese e ogni giorno ne trasferisce una parte in una enorme caldaia vicino alla spiaggia, dove vengono sciolti e distribuiti in forma liquida da un autobotte che passa casa per casa. In pratica, la doccia qui la si fa con un'acqua antica migliaia di anni. Dopo aver condiviso il risotto, torniamo ad attendere il passaggio dei narvali. Questa volta, Perry ha portato con sé il figlio adottivo, Jonas, di 15 anni, e un altro cacciatore, Jorgen, detto Yulu. Jonas è sulla buona strada per diventare un cacciatore professionista. Possiede già una muta di 12 cani che gestisce con destrezza. D'estate Jonas si allena con il kayak ad avvicinare le prede e lanciare l'arpione senza perdere l'equilibrio. Un gesto degno di un olimpionico di giavellotto quando è fatto da un'imbarcazione sottile come un grissino. L'arpione è un'asta in legno lunga 2 metri con una lama appuntita e leggermente ricurva a un'estremità, legata con una cima a una boa fatta di pelle di foca. Quando colpisce la preda, la lama si conficca nella carne lasciando l'animale agganciato alla boa per impedirgli di inabissarsi. Perry è orgoglioso di insegnare i segreti della caccia al figliastro e spera di assistere presto al momento in cui catturerà la sua prima preda.
This is me singing. So, this is about the children.
Per ingannare il tempo, Perry ci mostra il video di una sua canzone e ci racconta che fino a non molto tempo fa era un musicista con un certo seguito in Groenlandia. Oggi non suona più, ma si diverte ancora a cantare nel coro del villaggio durante i kafemik, le piccole feste tenute in case private che, in mancanza di locali pubblici, sono le principali occasioni di incontro per gli abitanti di Kanak, dove Perry ci inviterà a partecipare al rientro dalla battuta di caccia. Dopo poco meno di 24 ore di attesa accampati nel ghiaccio, finalmente cogliamo in lontananza il suono tanto atteso. Perry sveglia Yulu e Jonas, che nel frattempo si sono ritirati in tenda, e insieme gettano in acqua i kayak. Yulu e Jonas remano decisi verso i narvali. Jonas veste un giubbino salvagente, Yulu solo una giacca imbottita. Basta una mossa falsa o una raffica di vento particolarmente forte per ribaltarsi in acqua, dove la temperatura frigida permette di sopravvivere solo pochi minuti. Intanto Perry smonta dalla slitta un barchino con lo scafo in metallo e un fuoribordo da 20 cavalli, preparandosi a metterlo in acqua. Poco dopo, i due kayak sono abbastanza vicini ai narvali da attaccare. Il primo è Yulu, che lancia l'arpione nella schiena di uno. La bestia si immerge ma è costretta a tornare a galla sfiancata dalla ferita, dalla boa e dal bisogno di respirare. Parte un secondo arpione e poi un terzo, lanciato con successo da Jonas. Nel frattempo, si avvicina anche Perry con la barca e spara al narvalo per finirlo con una carabina. Il mammifero è legato per la coda e trascinato a riva, dove viene issato a mano con l'aiuto di un sistema di carrucole e funi fissate nel ghiaccio. Dall'acqua emerge una bestia di circa 4 metri e più di 500 kg. Come prima cosa i cacciatori incidono la pelle del mammifero per assaggiarne un pezzo condito con l'aromat svizzero, di cui i groenlandesi vanno matti. Quando finiscono di macellare il resto del narvalo, smontiamo il campo e carichiamo la slitta con i tagli di carne sistemati sul fondo, coperti da un telo di plastica su cui ci sediamo con i bagagli, come fossero morbidi cuscini da viaggio. Il narvalo era una femmina senza corno, una parte molto richiesta dal mercato interno. Ma con tutta la carne macellata, i cacciatori potranno sfamare le loro famiglie per un mese circa, inclusi i cani, e ne resterà anche da vendere. è tutto parte di un piano di caccia regolamentato per permettere la sopravvivenza sia della fauna che degli Inuit locali. Per adesso regge, ma se le condizioni della Polinia dovessero cambiare, non si sa. Il giorno dopo visitiamo l'unica realtà produttiva che potrebbe offrire qualche prospettiva di lavoro a Kanak. Si trova in un edificio blu a due passi dal molo. È la sede di Royal Greenland, la società del governo a cui i pescatori rivendono gli halibut catturati all'amo. Sulla spiaggia, di fianco alle barche intrappolate nel ghiaccio, ci sono piccole casette senza pavimento costruite su pattini da slitta. In inverno sono usate per pescare al caldo facendo un buco nel ghiaccio. Il direttore dell'impianto di lavorazione di Royal Greenland, John Olsen, ci accoglie nel suo ufficio con un grande sorriso ma poche speranze. Ci spiega che negli ultimi anni sono passati da lavorare 150 tonnellate di pesce a 75. Di 10 impiegati che c'erano nel suo stabilimento, ne sono rimasti solo 4. Royal Greenland compra il pesce, lo pulisce e lo conserva per la spedizione, che avviene via nave un paio di volte l'anno, quando il mare lo permette. Ma la stagione di pesca, spiega Olsen, diventa sempre più corta. Una volta cominciavano a comprare pesce in novembre, adesso capita che non arrivi nulla fino a gennaio. Se continua così, avverte, quest'anno sarà costretto a licenziare un'altra persona. Fuori da Royal Greenland incontriamo Adolf Simigar, il presidente dell'associazione locale di caccia e pesca, che conta un centinaio di iscritti.
Adolf Simigar, come stai vita?
Ci racconta che un tempo era abituato a raggiungere i margini della Polinia con la slitta, ma oggi non si fida più. Ci va solo in barca, quando il ghiaccio si è già rotto e vuole cacciare i trichechi o gli orsi rimasti intrappolati sugli iceberg. Esiste un progetto per affidare la gestione di Pikialasorkiak, che oggi è decisa separatamente a Nuuk e Ottawa, alle popolazioni che abitano affacciate sulla Polinia, dalla parte groenlandese e da quella canadese. Gli Inuit di entrambe le sponde, infatti, dicono di essere i più qualificati per comprendere questo ecosistema così particolare, adattandosi ai cambiamenti in atto. Oltre a intaccare i ritmi della caccia, in molti temono che, ad esempio, meno ghiaccio significhi l'arrivo di più imbarcazioni da trasporto o da pesca. Vicino alla Polinia si snoda il cosiddetto passaggio nord-occidentale, la rotta che collega l'Atlantico al Pacifico costeggiando la Groenlandia occidentale, il Canada e l'Alaska. Gli Stati Uniti sperano di usarlo per posare cavi per il trasporto dati e navigare il globo più rapidamente. Altri più semplicemente vedono nella riduzione del ghiaccio intorno alla Polinia un'occasione per sfruttare le ricchezze minerarie dell'area. Dal lato canadese, però, hanno già provato l'ebbrezza di ospitare un progetto estrattivo e ne conoscono pregi e difetti. La miniera di Mary River, vicino a Pond Inlet, produce circa 6 milioni di tonnellate di ferro all'anno. Richard Payton, esperto di conservazione marina della Kikitani, l'associazione che rappresenta gli Inuit canadesi, ci spiega al telefono che, pur dando un po' di lavoro alle comunità locali, la miniera genera una serie di problemi, come il disturbo ai mammiferi marini causato dal rumore dei motori delle navi cargo e l'introduzione accidentale di specie alloctone attraverso i sistemi di zavorra delle navi. Negli ultimi 8 anni, dice Payton, sulla pelle di foche e narvali sono state trovate lesioni mai viste prima attribuite a pesci venuti da lontano. Anche Simigar, il presidente dell'associazione di caccia e pesca di Kanak, è preoccupato. Ci dice che il clima sta peggiorando ed è sempre più imprevedibile. Vento e tempeste continue non permettono più di pescare e cacciare come una volta. 10 anni fa non era così. L'unica nota positiva nella sua esperienza è lo strano aumento dei merluzzi polari. Alcuni studi scientifici confermano infatti che l'instabilità della Polinia potrebbe portare all'arrivo di nuove specie di pesci a largo di Kanak, fra cui il merluzzo e l'orca, con effetti però imprevedibili sull'ecosistema esistente. Simigar ha 55 anni e fino ad oggi ha sempre pescato con amo e lenza, ma è abituato ad adattarsi e vuol restare ottimista. Se la scomparsa del ghiaccio e i cambiamenti della Polinia portassero più pesce, magari potrebbe mettersi in società con altri e comprare un piccolo peschereccio. Da queste parti, ci assicura, sono sempre stati abituati ad arrangiarsi e a sopravvivere aiutandosi fra loro.